Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Casa Bound. Oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi il senatore Giulio Tremonti, anche ex ministro dell'economia, insieme ad Andrea Antonini, vicepresidente di Casa Bound Italia. Presenteremo l'ultimo libro del senatore, Mundus Furiosus. Prima di cominciare, di introdurre, porto i saluti a tutta quanta la comunità di Casa Bound Italia, a tutti voi che siete intervenuti, di Simone Di Stefano, nostro vicepresidente, che come il senatore giustamente ricordava, si trova momentaneamente agli arresti domiciliari per aver difeso due famiglie italiane da uno sgombero assolutamente ingiusto. Bene, oggi presentiamo questo libro, Mundus Furiosus, termine che deriva dal Cinquecento, quando l'Europa, appunto, il mondo divenne un Mundus Furiosus, appunto perché con la scoperta, diciamo, delle tratte oceaniche e con quella rivoluzione, insomma, che si innestò in Europa, si aprirono dei nuovi scenari. All'interno di questo libro, viene ripresa quella formula e il Mundus Furiosus è quello che negli ultimi 20 anni ha un po' stravolto quello che è il mondo e anche l'Europa stessa, con la rivoluzione digitale, con il predominio della finanza, con la globalizzazione che piano piano, insomma, si sta compiendo. Il libro ha assolutamente molti spunti interessanti. C'è una critica dura a questa Europa, alla tecnocrazia, alla burocrazia di Bruxelles, a questa legislazione quasi totalitaria che a volte, anzi spesso, entra all'interno delle nostre vite in maniera sempre più massiva e invasiva. Ci sono anche molti punti in contatto, se vogliamo, con alcune, insomma, nostre visioni, quello che è un po' il nostro mondo, una critica dura anche all'immigrazione, cito testualmente, se non sbaglio, anche da fermare, non soltanto, ma comunque da arginare con muragli e valli. Questo è un po' quello che dice il testo, questa povertà che risale da sud verso nord, questo fantasma della povertà e delle diaspore che noi avevamo abbandonato da tantissimi anni, che ci eravamo dimenticati e che invece ritorna. Ci sono anche accenni alla sostituzione di popolo, voluta sempre dalle elite che ci governano, e c'è comunque, ed è presente, a mio modo di vedere, quella dicotomia, quello strappo, quello spazio che si è creato tra l'alto e il basso, citando anche Marine Le Pen, tra quella che è l'elite e quello che è il popolo, sempre insomma, un divario che si accresce sempre di più, uno scollamento che cresce. C'è la volontà anche di ritrovare un ruolo per quelli che sono gli stati nazionali, ovviamente. Magari non in una visione totalmente sovranista, ma questo lo spiegherà poi sicuramente meglio dopo il senatore. Quindi io penso che sarà un incontro assolutamente interessante. Daremo spazio anche ovviamente alle domande e agli interventi. Adesso cederò la parola ad Andrea Antonini, che appunto introdurrà anche lui e darà la sua visione, e successivamente al senatore Tremonti. Quindi passo la parola ad Andrea e vi ringrazio.
Sì, buonasera a tutti e ovviamente al nostro un particolare ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti e ovviamente al nostro ospite non ospite. Allora, come ha già detto giustamente Davide, il libro io farò una breve introduzione anche al fine di porre due domande che a mio modo di vedere sono cruciali. Proprio per la comprensione del libro stesso, che per lunghi tratti sembra uscito non dalla cultura del senatore Tremonti, quindi dal suo brodo di cultura in termini di mercato, in termini di liberismo, ma sembra uscito dal nostro brodo di cultura. Vi voglio leggere un breve tratto, un breve estratto, che si trova peraltro nelle prime pagine, perché è a pagina 10, quindi da subito, e che mi ha particolarmente colpito perché ho identificato tutti noi in questo passaggio. Che una nuova strumentale ideologia politica, il mondo unificato da un'unica e piena geografia mercantile, che avrebbe dovuto essere posta soprattutto per prendere il posto delle vecchie diverse e divise idee politiche, morali e religiose, un mondo nuovo, orizzontale e secolare, senza verticalità e senza trascendenza. Da questa frase, devo dire la verità, ho pensato tra me e me, e poi devo dire la verità, il proseguo del libro non mi ha dato torto, che comunque potessero esserci numerosissimi spunti di riflessione da questo libro. E il maggiore degli spunti di riflessione è che viene da una persona che non ha la nostra estrazione politica e culturale. Vado avanti su questi brevi accenni, tanto per, come dire, non tanto per convincervi dell'opportunità della lettura, ma quanto per farvi capire come il libro sia di fatto impregnato di concetti che in qualche modo oggi noi sentiamo e li sentiamo a pelle, li sentiamo quotidianamente per la nostra, per l'attività che ciascuno di noi svolge in mezzo alla strada, in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, no? E oggi qui vengono codificati da un tecnico anche del settore, lo possiamo dire, vengono codificati da un tecnico e quindi danno loro un aspetto completamente diverso. Allora, andando avanti, vi vorrei leggere un altro passaggio che a mio modo di vedere è estremamente significativo di quanto io vado dicendo e che penso più di questo nessun altro ci appartenga. A proposito dell'euro, l'euro viene definito come una moneta senza governi e governi senza moneta. Allora, se non è paundiano questo come concetto, non vedo quale altro possa esserlo. Prima, intervistato da Sky di G24, mi veniva chiesto quali sono i punti di contatto tra questo libro, il senatore Tremonti, che è appunto la sua estrazione, e Casa Pound. E io vi dico, adesso io voglio anche farla breve, perché poi voglio passare la parola a lui, che più di altri potrà spiegarlo sicuramente meglio di me, però diciamo che già questi due passaggi lo spiegano in modo significativo. Quanto ha detto Davide a proposito dell'invasività di una certa legislazione, del concetto stesso applicato a questa concezione di Europa, che è quello della tecnocrazia, è qualcosa nella quale noi ci ritroviamo quotidianamente tutti i giorni. Io penso che i nostri pescatori, i nostri agricoltori, i nostri produttori, persino la grande industria si ritrovi all'interno di questi concetti. E per questo io rivolgo sostanzialmente due domande alle quali non chiedo risposta adesso, perché ovviamente verranno poi magari affrontate nel corso della trattazione, sono sicuro. La prima è una mera curiosità. Ad un certo punto del libro, diciamo un piccolo inciso, si parla del documento dei 5 presidenti dell'UE. Questo avviene, me lo dico, me lo sono appuntato, a pagina 92, e si dice una cosa che, devo dire la verità, mi ha lasciato piuttosto curioso. A, perché non so chi siano questi 5 presidenti dell'UE, e B, perché non so dove e quando hanno prodotto questo documento. Ma pezzo ve lo leggo, il documento dei 5 presidenti dell'Unione Europea, un documento su cui organicamente si basano tutte le più ortodosse speranze di rinascita europea, ha indicato 4 priorità per l'Europa e le ha poste nel seguente preciso ordine: bancaria, fiscale, economica e politica. Questo dice tutto, credo io, spiega tutto il senso di questo libro e spiega tutto il senso dell'Europa di oggi. Allora, questo è un piccolo inciso, è una curiosità mia personale. La domanda principe invece di questo libro, e formulandola mi rifaccio a delle cose che in questo libro ho letto, è questa: agli Stati, Italia in primis, ma poi anche a tutti gli altri, forse non proprio a tutti gli altri in egual misura, ma in qualche modo a tutti gli altri, a che serve questo tipo di Europa? Allora, questo tipo d'Europa, all'interno del libro, abbiamo potuto verificare circostanze storiche, non ha impedito l'esportazione della democrazia, che pure viene citata. Non l'ha impedito. Quando a un certo punto due stati hanno deciso per loro conto di far volare i propri aerei sopra la Libia e bombardarla, rimuovendo un governo legittimo, forse non democraticamente eletto, ma da quelle parti è un accessorio, diciamo così, però un governo legittimo. E questo lo hanno fatto a scapito dell'Italia, qualcosa che suonava, se non vado errato, era ministro all'epoca, qualcosa che suonava o che è suonato alle nostre orecchie come una sorta, come una quasi dichiarazione di guerra, atteso che hanno fatto un intervento in zona in cui la nostra primaria produttrice, società produttrice di energia elettrica aveva contratti. Noi ricordo che avevamo ospitato qui in Italia il leader all'epoca, il deposto leader di quella nazione, quindi di fatto non ha impedito l'esportazione della democrazia. Né, anche confermato dalle parole di Alfano di questi giorni, che dice di essere stato truffato dall'Europa, né mi pare che abbia posto un argine alle conseguenze di tutte queste intromissioni, diciamo così, che poi paghiamo noi in primis. Quindi da questo punto di vista non è servito a nulla. Non pare che abbia aiutato i paesi in crisi, perché nello stesso libro troverete dei passaggi chiari ed emblematici, per esempio sul caso Grecia, no? Dove si spiega e si dice a chiare lettere ciò che tutti quanti noi, i più documentati, hanno letto, e cioè che a fronte degli ingenti aiuti dati dagli stati europei per il salvataggio di quel paese, questi aiuti sono andati non certo al popolo greco, che con noi ha una un certo tipo di affinità. Giusto l'altro giorno a Ostia era ospite un assistente di un europarlamentare, il nostro amico Costantino, che è l'europarlamentare di Alba Dorata, e quindi noi sappiamo per certo che il popolo greco non ha beneficiato di questi aiuti, però in compenso ne hanno beneficiate le banche tedesche e le banche francesi, che di quei titoli di Stato avevano le casse piene. Quindi sicuramente non ha fatto questo, non ha aiutato i paesi in crisi. Non credo che abbia aiutato o abbia difeso dalla grande finanza i paesi colpiti da crisi finanziarie. Anche in questo caso, se non rammento male, l'epoca dello spread, quello a 255 punti a luglio, e poi sono sicuro che non ricordo male perché l'ho letto oggi, adesso non voglio darmi neanche troppe arie, però non mi pare che l'Europa sia intervenuta anche in questo caso per salvaguardare, bello o brutto che fosse, un governo legittimamente eletto. Anzi, casomai, ha aiutato un'operazione finanziaria che ha deposto un governo legittimamente eletto, ed oggi noi siamo al quarto governo non eletto. Quindi anche da questo punto di vista non sembra che abbia svolto un grosso compito, e forse probabilmente non ce lo saremmo neanche dovuti aspettare, atteso che l'attuale presidente Thalys Juncker, no, è stato colpito da uno scandalo, no, di cui probabilmente i più avranno sentito parlare, perché lui da capo dello Stato del Lussemburgo ha stretto accordi segreti e di minima tassazione con 340 multinazionali nel mondo, Fiat, Apple, no? Poi peraltro hanno condannato e carcerato i due consulenti di Pricewaterhouse, mi pare fosse la società di revisione, che hanno sottratto i documenti che poi hanno dimostrato questa cosa. Quindi non sembra essere completamente estraneo ai grandi movimenti finanziari quelli che l'Europa decide di mettere alla sua guida. Non mi pare che vigili sugli accordi di libera circolazione di merci e persone, atteso che allo stato attuale dei fatti più o meno tutti si sentono, a parte noi ovviamente, si sentono liberi e tranquilli di innalzare muri che blocchino il passaggio di questa migrazione di massa, quella che, come giustamente viene detto, il Fondo Monetario Internazionale ha definito la più grossa una migrazione epocale che non conoscerà pari. Eppure non sembra che questa Europa si occupi di far rispettare le regole anche a danno di chi decide, giustamente per quanto ci riguarda, di innalzare questi muri. Sicuramente non ha posto un argine alla crisi economica. Le crisi economiche, il professore lo insegna a tutti noi, si combattono con gli strumenti di politica economica o si arginano con gli strumenti di politica economica o con due eventi più o meno, o con un evento, anzi, nello specifico, che in linea di massima risolleva sempre le economie da momenti di crisi profonda, che è la guerra. Allora, non pare che questa Europa abbia fatto qualcosa, atteso che, come giustamente è scritto qui nel libro, che una delle banche più grandi del mondo, che è la Banca Europea, si dedica più che altro a finanziare cose che possono essere, o attività o imprese che possono essere finanziabili sul libero mercato, quindi senza particolare occhio di riguardo a una visione politica dello sviluppo. Quindi non ha fatto neanche questo. Addirittura il professor Tremonti dice, probabilmente, sicuramente giustamente, che questo non lo fa la Banca Europea degli investimenti, perché si chiama Banca Europea degli investimenti, ma investe poco, diciamo così, o perlomeno investe male, non lo fa perché deve mantenere la sua tripla A. Cioè, esistono, per chi non dovesse saperlo, delle agenzie di rating, si chiamano, delle società di rating che valutano i bilanci di stati, banche, nazioni, privati, multinazionali e affidano loro un giudizio di credibilità economica, diciamo così. Più è alto questo giudizio di credibilità economica, è più possibile per loro emettere azioni, titoli obbligazionari, presentarsi e avere altri soldi. Più cala questo giudizio di credibilità economica e più gli investitori non investono più in quell'attività, ma investono in altre attività. All'Italia di fatto è successo questo, quando lo spread è andato alle stelle. Dal punto di vista italiano, credo che tutti quanti noi possiamo affermare tranquillamente, questo l'ho detto da un punto di vista generale ed europeo, di quasi tutti gli stati, non mi pare che all'Italia sia andata particolarmente bene, diciamo, perlomeno che sia stata particolarmente difesa da questa Europa in questo periodo di crisi, atteso che il professore ha giustamente citato punti di debolezza e di punti di forza, molti dei quali condivisibili. Tra i punti di forza c'era, per esempio, che noi siamo la seconda manifattura d'Europa, la seconda industria manufatturiera d'Europa. Probabilmente ce ne sono anche altri, perché siamo il decimo produttore di acciaio del mondo. Probabilmente ce ne sono anche altri, perché prima producevamo automobili che vendevamo in tutto il mondo. E dall'altra parte, qualcuno potrà anche far ribrezzo, ma per quanto ci riguarda, come dire, la storia dell'uomo è costellato di questo, quindi non cambia nulla, non sposta nulla, la nostra Finmeccanica è la nona produttrice del mondo di armi nel mondo. Quindi automaticamente noi qualcosina, diciamo così, la sappiamo fare, e qualcosina l'abbiamo pure fatta. Non sembra che questa Europa, così come strutturata, ci abbia particolarmente aiutato. Tralascerò, come dire, il settore medio-piccolo, no? Quindi tutti quelle migliaia e migliaia di imprenditori, di piccoli imprenditori che quotidianamente svolgono la loro attività e costituiscono il tessuto produttivo di questa nazione. Però anche da questi altri punti di vista non sembra che abbiamo fatto proprio, che abbiamo trovato proprio lo scudo di Sparta, diciamo, in questa Europa così come costituita, atteso che solo che nel 2015 abbiamo perso rispetto all'anno precedente il 7,2% della produzione di acciaio, e potrei dire le perdite cali in tutti i settori, che è tanta roba, adesso 7,2, uno dice vabbè dai, poteva andare peggio, ma è tanta roba. Allora, dall'altra parte ovviamente c'è qualcuno che si sta occupando di smembrare Finmeccanica, che per la cronaca investe il 2% del proprio utile ogni anno in ricerca e sviluppo, no? Perché poi ci stiamo sempre a lamentare che i cervelli, la fuga dei cervelli, i ricercatori, questi investono una quantità rilevante del proprio utile di ogni anno, che è tanto, eppure noi adesso decidiamo che dobbiamo indagare questo, quello o quell'altro presidente, perché così l'unica società italiana che ha acquistato pezzi di società nel mondo, per dire, non so se vi ricordate, l'Augusta Westland, quella che fa gli elicotteri, era prima italiana, poi è diventata americana e poi è ridiventata italiana. perché Finmeccanica l'ha comprata. E così potrei dire, dilungarmi ancora a lungo, cosa che non voglio fare, eppure noi non decidiamo di fare altro, così come abbiamo fatto per l'Ilva e per le tante altre cose, di prendere, di indagare gli artefici di questa espansione, o tra gli artefici di questa espansione, di gettargli il fango addosso, come abbiamo fatto con l'ENI, come abbiamo fatto, e automaticamente poi, al fine di fare che cosa? Di prendere pezzi di questa industria che ci ha reso grandi nel mondo e che ci ha messo di diritto all'interno del famoso G8 per svenderli a questo, quello o quell'altro. Questa è la situazione. Allora, la domandona è: a che cosa serve a noi Italia, a noi Europa e a noi popoli questa Europa? E passo la parola ovviamente al professor Tremonti, grazie.
Dunque, fin qui ho contato 5 domande, 2 me le hanno fatte entrando, 2 sono queste, una ve la faccio io. 2 entrando è stato: perché viene in questo posto con un notevole indice di riprovazione? Per la verità me l'avevano fatta anche in passato, una è venuta da Sky, l'altra da Repubblica, e la risposta è stata: io vado dappertutto, se Sky mi invitasse andrei a Sky, non l'ha mai fatto, se Repubblica mi invitasse andrei anche a Repubblica. Le due domande rispondo terminata l'esposizione del libro. Una domanda faccio a voi: quanto tempo avete? Io ne ho moltissimo, salva l'influenza, quindi posso stare qui abbastanza a lungo. Allora, il libro, poi il resto. Allora, ho copiato il titolo del libro. L'ho copiato da questo libro, che è l'originale cinquecentesco, scritto da Giansonio 1596, intitolato Mundus Furiosus Sive Narratio Verum Amensi Aprili, eccetera. Perché il titolo? Perché l'ha usato lui? Perché lo copio io? Allora, il 500 si definisce da Giansonio in poi Mundus Furiosus. Questo per dipendenza principale da una causa, la scoperta delle Americhe. Puoi dire che è stato un errore di navigazione, ma c'è stata in quel secolo. La scoperta delle Americhe determina a cascata una serie impressionante di fenomeni, di cambiamenti. Gli spazi atlantici aprono gli interessi allo sfruttamento del nuovo mondo, e per questo vengono inventate nuove religioni, le religioni protestanti, molto più business friendly di quanto fosse stata la vecchia chiesa romana, che ti mandava più o meno a rogo se facevi l'usura, preferendo che i circuiti finanziari fossero estremamente limitati. E non è un caso che Lutero va e si mette a piantare le tesi sulla porta del Duomo, non solo per reazione alle decime, ma anche per legittimare una nuova visione religiosa e quindi una nuova etica, l'etica protestante, essenzialmente capitalistica. Si aprono le menti. Da Tolomeo si gira verso Copernico, non per caso autore di De Revolutionibus Orbium Celestium. C'è un libro che bisognerebbe rileggere ovviamente dopo questo, ed è un libro pallosissimo, La montagna incantata, ma c'è una sola pagina che vale tutto il resto, quando il gesuita Nafta dice: per noi il mondo è cambiato passando da Tolomeo a Copernico. Lì abbiamo avuto qualche difficoltà di interpretazione. Per inciso, c'è un altro libro ancora, suggerisco, il Faust di Goethe, che è la più sofisticata opera sulla ricchezza, che cessa di essere mineraria, fisica, e diventa immateriale. Quando si dice e si spiega al re non andare giù nelle miniere a tirare sull'oro, abbi fiducia su questo pezzo di carta, che è la cambiale di Mefistofele, ed è l'origine dell'economia che vediamo. I versi del Faust stavano sulle banconote di Weimar: abbi fiducia in me, credi in me, si è visto come è andata a finire. Si diffonde la stampa, che era l'internet di allora, c'era prima ma si diffonde su scala progressiva. Cambiano le strutture politiche, è un po' la fine della parabola delle repubbliche, dei principati, delle grandi città italiane. Si impiantano nel centro e poi nel nord gli stati-nazione, alcuni diventeranno stati-impero. Per essere attuali, è allora che avviene la prima Brexit, che è lo scisma del 500, quando l'Inghilterra manda a quel paese la Chiesa romana, che era l'Europa di allora. Il 600, il secolo che viene dopo, si definisce secolo di crisi generali. Grandi e continue guerre, la guerra dei 30 anni, epidemie, carestie, forse anche, questa non dovuta all'uomo, una piccola glaciazione. Nell'insieme due secoli. Quello che cerco di notare cominciando questo libro, che aggiorna il vecchio titolo, è come due secoli hanno cambiato la struttura del vecchio continente, così gli ultimi 20 anni, due decadi, hanno cambiato la struttura e la velocità del mondo. Un tempo minimo, la storia si sviluppa sulla longue durée, sulla lunga durata, 20 anni sono compresi nella vita di quasi tutti noi. E sono gli anni che hanno cambiato ancora. Credo mai nella storia un cambiamento così breve è avvenuto, così intenso è avvenuto in un tempo così breve. Come eravamo 20 anni fa? C'erano ancora gli stati, stile Westfalia, c'erano i confini, la sovranità nazionale, la sovranità fiscale, un re, una legge, un ruolo d'imposta. C'erano le strutture democratiche che abbiamo conosciuto per tanto tempo. C'erano certo i computer, stavano sul tavolo, ma dietro c'era l'impiegato. Quello che sta avvenendo è che c'è il computer, ma non c'è più l'impiegato. Non c'era internet, chiusa nei forzieri scientifici o militari allora. Non c'era l'Europa che conosciamo, c'era ancora il mercato europeo comune, un'entità economica e non politica. Soprattutto non era ancora cominciata la globalizzazione e quindi non c'erano i fenomeni che vediamo e che viviamo adesso. Per cominciare un po' a rispondere alla domanda, questo della progressiva evoluzione del mondo in cui viviamo, è un fenomeno, è una serie di fenomeni che cerco di descrivere, di raccontare, a volte di anticipare, da tanti anni. Un solo principio: nel luglio del 1989, anno bicentenario della Rivoluzione francese, luglio, quindi prima ancora che cadesse il muro di Berlino, io ho scritto per il Corriere della Sera un articolo che era intitolato «Una rivoluzione che svuoterà i parlamenti». Come l'89, 1789, anno di avvio della costruzione dentro gli Stati-Nazione della macchina politica moderna, i parlamenti, Così questo 89 sarà il principio dell'erosione di quelle strutture. Molto uscirà dagli stati, molto cambierà. Nel 92 ho scritto Nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni, variante sulla ricchezza delle nazioni di Smith. Ai tempi di quel libro c'era la ricchezza, ma anche le nazioni, c'erano le nazioni, ma c'era la ricchezza nel circuito a dominio chiuso, che era tipico di quei tempi. Quel libro, cercando di traguardare, di prevedere la globalizzazione, diceva nazioni senza ricchezza, ricchezza senza nazioni. Vi dice niente? Poi ho scritto, ma ci tornerò, Il fantasma della povertà. Poi ho scritto sull'Europa rischi fatali nel 2005, il libro in cui credo di più, anche per tentativo di sembrare colto e filosofico, è La paura e la speranza, dove ci sono tutte robe molto ratzingeriane, ed è del 2007, e poi altri, e arriviamo a questo. Come vedete sono tutti titoli dominati da una nota di intenso ottimismo. E credo purtroppo non del tutto fuori logica, fuori termini. Il carattere di tutti questi libri è stato, e spero sarà, il mercato comune tra discipline diverse. Non sono libri di economia, non sono libri di storia, non sono libri di diritto, non sono libri di politica. È stato il tentativo di mettere insieme, anche per varie esperienze fatte, materiali di vario tipo. Che cosa è successo in questi 20 anni? Cosa li ha causati, determinati, da prima al punto a cui stiamo adesso? Sul datario è molto semplice. Nell'89 cade il muro di Berlino, nel 94 a Marrakesh in Marocco si firma il trattato World Trade WTO, che non è un trattato commerciale, o meglio, non è solo un trattato commerciale. Oltre a includere la finanza, è un trattato ideologico, un trattato politico. È l'idea che all'antica divisione politica del mondo tra est e ovest, comunismo e democrazia, si sovrappone una nuova ideologia, che allora mi sono permesso di chiamare, non sono passato all'ufficio brevetti, ma è meglio che le cose circoli, mercatismo, che non è il mercato. Il mercato alla Smith è lo Stato con le sue regole e la ricchezza che risente delle regole. Il mercatismo è un'ideologia diversa, è un'ideologia per cui l'economia deve dominare l'esistenza, la guida, naturalmente nelle forme migliori, positive e progressive possibili. Nell'economia il primato viene assegnato alla finanza, la finanza si deve presentare sicut deus, abrogando la vecchia rule of law, e cioè dire tutto ciò che è generato dal mercato va bene, il mercato è lui che determina le regole costituzionali, civili, democratiche dei paesi e dei popoli. Il secondo fattore che causa tutti questi processi è, oltre all'ideologia mercatista, e la tecnologia della rete. La possibilità di trasferire e di scambiare in tempo reale informazioni, notizie, segni, che a loro volta nella finanza sono la ricchezza. Il processo, la globalizzazione, credo, ho scritto, penso ancora, non poteva essere fermato. Il muro cade nell'89, a Marrakesh in Marocco si fa l'accordo sul commercio, nel 2001 l'Asia entra nel World Trade, nel 2007 inizia la crisi e arriviamo a oggi. Sono 20 anni. non poteva essere fermata la globalizzazione, ma poteva essere fatta in tempi più lunghi e più saggi. Quando cercavo di proporre, per esempio, i dazi, accusato di una visione primitiva, era per difendere il lavoro e le imprese europee, non solo italiane. E la scelta fu, e vedremo come perché, opposta, ma non era una scelta derivata da una visione primitiva e sbagliata dell'economia, era il tentativo di comprare il tempo necessario. Io credo di essere uno dei pochi politici occidentali ad essere stato invitato alla scuola centrale del Partito Comunista Cinese a Pechino, e nel preparare l'incontro la domanda che avevamo fatto era: ma sapete la storia dei dazi? E la risposta fu: ma faceva bene, lo faceva per difendere i suoi lavoratori, e non è che mi prendevano per in giro, erano convinti che fosse. Tutto è stato fatto in termini, aprendo il vaso di Pandora, in termini sincopati, esplosi ed accelerati. Da chi? Voi li conoscete meglio di me, suppongo, tuttavia, un gruppo di persone che rappresentavano enormi interessi. Un gruppo di persone effettivamente ispirate da una loro ideologia benevola dal loro punto di vista, gruppi di cretini che non mancano mai e che determinano poi nell'insieme quel processo. Di fatto il processo è stato causato, è stato determinato dall'affermazione in questa nuova geografia del mondo mercantile, piano secolare, dalla ideologia mercatista e dalla tecnologia della rete. La somma delle due cose ha portato alla realtà che vediamo e che viviamo. Rispetto a questa realtà, nel triangolo tra mercato, democrazia e Stato, l'America cerca di combinare il mercato con la democrazia. E il corso delle elezioni attuali americane è fortemente indicativo in questo senso. La Cina cerca di combinare il mercato con lo Stato, l'Europa è la terra dove c'è la più assoluta dissociazione tra queste realtà. E non il tentativo di sintesi, nati noi come nella modernità, come liberté, égalité, fraternité, siamo regrediti a globalité, marché, monnaie. Abbiamo perso il senso della storia. E questo credo sia il dramma fondamentale della nostra civiltà in questo momento. Ci va bene la altrui estrema modernità, non siamo capaci di costruire, e cercherò di dire come e perché, il nostro presente. Questo libro non è su quello che è successo, cause ed effetti della globalizzazione, ma è su quello che succederà, su quello che può succedere. Naturalmente sono ipotesi che uno magari non si augura, ma il fatto che non le vuoi non è detto che non vengano. Il libro è su cinque forze, cinque fatti che su cinque diversi fronti, con forza geometrica, ci investono. Il primo è costituito dalle migrazioni, il secondo dalla degenerazione della finanza, il terzo dalla rivoluzione digitale, il quarto dal nuovo colonialismo e il quinto dalla crisi generale dell'Europa. Molto in breve, perché ho francamente anche io interesse alle vostre domande. Primo, migrazioni. Non è usata la parola normale immigrazioni, è migrazioni, come sono state mille anni fa, e cioè dire le grandi migrazioni, le grandi diaspore. fantasmi di un passato che pensavamo trascorso per sempre e che invece ci si ripresenta. Due cause principali vedo. La prima è apparentemente innocua, ma la più potente, la televisione. La seconda sono le guerre. In quel libro del 95, Il fantasma della povertà, titolo non di moda a quei tempi, perché la globalizzazione era vista e prospettata in termini positivi e progressivi, in quel libro c'era scritto che alla fine ci sarebbe stato il ritorno in senso opposto delle colonie, del colonialismo, attratti dalla televisione. Da allora in progressione la televisione ha agito, proiettando le immagini del nostro benessere, ha agito come forza di attrazione, su scale che sono 100 milioni, 200 milioni, ma come venivano mille anni fa da est, adesso vengono da sud. Non sono i più poveri, sono i più forti, quelli che investono sul loro futuro e si mettono in cammino. Su rotte che sono ormai organizzate, fatalmente organizzate. Ricordo ai miei tempi ti facevano vedere le foto nel deserto dai satelliti con il camion fermo e gli scheletri intorno perché si era rotto il camion, oppure l'immagine di un disperato che spinge un bidone di acqua. Adesso è tutto sviluppato su una scala molto più forte. Ricordo, io non ho dimestichezza con la cultura, anzi sono totalmente privo di cultura, ma alla Biennale di Venezia c'era un'opera collettanea ed erano tavoli con sopra i disegni fatti dai bambini dei paesi poveri, tutti uguali, tutte le immagini del nostro benessere. La televisione è un fattore fondamentale di attrazione. E poi le guerre. Guerre cruente, fisiche, classiche oppure tecnologiche. Le rivoluzioni arabe, se voi andate a vedere il Mediterraneo, l'uso, le rotte, le curve dei computer, coincidono i picchi perfettamente con le adunate nelle piazze. L'errore che, per inciso, uno potrebbe anche chiedermi, ma tu... che pure hai scritto queste robe, dovevi. Beh, io posso, questa è forse una risposta che avrei dovuto dare all'inizio, ma perdonate l'influenza. Io ho sempre scritto queste cose, le ho sempre dette. E il fatto che io lo abbia detto tutte queste scritte sta, ed è una recensione a cui tengo molto, sta in... l'ho tirata giù da Wikileaks. Il 30 ottobre 2008 l'ambasciata americana di Roma scrive a Washington. Tremonti si è spinto oltre manifestando pubblicamente il proprio desiderio di modificare la vigilanza dei mercati finanziari, regolarli. Si è detto sostenitore di una riforma radicale della finanza internazionale, fautore di un G8 allargato, infatti poi è venuto il G20. Ha sempre espresso una profonda diffidenza circa i benefici della globalizzazione, sostenendo una filosofia economica piuttosto eclettica. Quella ortodossa l'anno dopo avrebbe, un mese dopo avrebbe piantato Lehman Brothers. Il punto, semmai, potrebbe essere questo. Un conto è dire, e anche in sedi in qualche modo importanti o dintorni queste cose, ma perché non riesci a... La risposta è molto semplice, perché si è creato in questi anni un blocco culturale, mediatico, politico di enorme forza. Solo adesso il voto dei popoli lo sta scalfendo. Ma come fai se sei al G7, sei uno e gli altri sei sono dall'altra parte, in Europa sei uno e i 26 sono dall'altra parte, e così via? ti ascoltano, devo dire anche con una certa cortesia, però il blocco va da un'altra parte. Vi siete chiesto perché il signor Barroso, un minuto dopo stare alla Commissione Europea, è andato in Goldman Sachs? Il blocco si sta, credo, progressivamente riducendo, perché stanno tornando i popoli, e il voto dei popoli incide profondamente su meccaniche, su dogmi che si erano formati. Stavo parlando delle migrazioni. Le migrazioni, ho detto, alla televisione, e poi le guerre. Le guerre sono state portate con l'idea di certe parti del Medio Oriente, su antichi luoghi della storia, sono state portate con l'idea di esportare la democrazia. Io ho sempre detto che era un esercizio pericoloso, esportare la democrazia. Forse si dimentica che la democrazia in Europa, 40 anni fa, ancora 40 anni fa, era l'eccezione e non la regola, essendo fuori Grecia, Portogallo, Spagna, mezza Germania, tutto l'est Europa. La democrazia è un processo progressivo, non è un prodotto istantaneo. Io ho sempre cercato di dire che la democrazia non è come McDonald's, che lo vendi all'istantaneo. E l'errore fatto è stato invece quello di... certo, la democrazia è meglio di tante altre cose, forse la meno peggio di tante altre cose, ma tu non la puoi imporre a chi non ce l'ha ancora, a chi non la vuole. Patria deriva da pater, e patria è la terra dove riposano le ossa dei tuoi genitori. Tu non puoi sfidare la patria degli altri, le tradizioni, i costumi, la storia di popoli tutto diverso da noi. Puoi pensare che diventino come noi, ma non puoi imporglielo con la violenza. E questo è stato l'errore drammatico che è stato fatto. Voi pensate che le condizioni della Libia 10 anni fa o della Siria 10 anni fa fossero peggiori del disastro umanitario attuale fatto per esportare la democrazia e rimuovere le tirannidi? Io credo che qualche problema e qualche dubbio possa venire. I muri e i valli... Vedete, i barbari non avevano la televisione, ma sapevano che c'era Roma e infatti sono venuti. Questi non sono barbari, hanno la televisione, li abbiamo disastrati con questo tipo di guerra. Coi muri non fermi l'acqua, però i muri servono anche per... nel loro interesse, per tranquillizzare le popolazioni interne europee. Sono dei simboli di sicurezza per popoli che sono anziani, che sono in crisi. Anche questo è gestire con saggezza fenomeni di drammatica evidenza e portata. Fare i muri non vuol dire essere contro questi fenomeni, può essere anche una scelta equilibrata, proprio per evitare le rotture drammatiche che diversamente ancora più ci sarebbero. Tra l'altro, venendo qua, ho visto sulla parete Kaschmidt. Schmidt, finita la guerra nel 62, scrive un libro sulla teoria del partigiano ed è nella nuova unità del mondo una nuova figura di partigiano, non il popolo di Spagna che attiva la prima guerra partigiana contro Napoleone, ma un nuovo tipo di partigiano o di terrorista che troverà una sua patria nell'ideologia o nella religione. Ed è esattamente quello che sta succedendo. Puoi essere in accordo o in disaccordo, ma non puoi ignorare questi dati. E volete un'altra roba che è ancora, secondo me, più rilevante? Il terrorismo ha localizzato il turismo. E questo però ha gettato e sta gettando nella miseria e nella disperazione quei popoli. Se tuo padre ha comprato un camioncino, una bancarella e sta fallendo, tu figlio lavori nel turismo o nel terrorismo? Sono fenomeni che vanno considerati in questi termini, non con la retorica demenziale che si sente circolare. Secondo, la degenerazione della finanza. Ho detto sicut deus, dominatrice, ai miei tempi per un'operazione reale, un container, un barile, c'erano 4-5 operazioni finanziarie di servizio. Adesso la finanza si estende per algoritmi in dimensioni e su catene incontrollabili, fino a perdere controllo essa stessa di se stessa. Prima la finanza si imposta sull'economia, adesso la finanza viene a sua volta in qualche modo dominata dalle banche centrali, che poi è il pubblico, e neanche le banche centrali riescono più, ciò come l'impressione, a gestire tutti i fenomeni. La Banca Centrale Europea, stavo per dire stampa, produce via impulsi di computer 80 miliardi di euro al mese, senza particolare risultato. Credo che i tassi zero siano un fenomeno di portata drammatica. Se poi invece di tassi zero hai tassi sotto zero, quelli non sono neanche tassi ma sono tasse. E questo crea enormi problemi a chi risparmia, ma anche a chi fa banca o assicurazione. Io vedo i rischi, ho detto, non ve l'ho detto, nel 2006 ho scritto un articolo sul Corriere della Sera intitolato L'America nuova rischia un nuovo 1929. Non è stato nel 2006, è stato nel 2008, ma io vedo fattori di rischio straordinari insiti nella finanza. La rivoluzione digitale, il computer che prende il posto del lavoratore. Se guardate come vota il popolo in America, vedete che vota contro o per paura di due cose: contro la globalizzazione, la difesa dei colletti blu. Quando dice America great again, per lui le grain è la vecchia industria, il vecchio mondo. E poi la paura che hanno non i colletti blu, i colletti bianchi, la paura della caduta nello sprofondo della disoccupazione, perché i computer distruggono il lavoro. Come mai nella storia è stato? Perché quando si passa dall'agricoltura alle fabbriche, all'industria, comunque è sempre lavoro, diverso ma è lavoro. Per la prima volta la tua speranza di vita si allunga, la possibilità di fare una vita così lunga al lavoro si riduce. Questo produce effetti di enorme rilievo. In troppi settori, dai servizi alle banche, senti dire che il miglior medico è il computer, perché solo il computer, più dell'uomo, immagazzina esperienze buone per le cure. È una fase che si sta aprendo. Per inciso, la rete, i computer stanno anche cambiando le strutture della politica. La democrazia nasce per garantire la libertà, si sviluppa per il governo nella libertà. Adesso la rete istantaneamente, viralmente, tirando su o giù un'idea, una persona, una cosa, produce più anarchia che gerarchia. E la gerarchia è fondamentale nella politica. Quarto, le colonie. Se voi, il Papa dice la terza guerra mondiale è cominciata, la domanda a pezzi dice no, tutta intera. Quello che vediamo è che sta tornando una parola, ovviamente non i fenomeni che si chiamavano con la parola colonie. Quando tu senti uno Stato che parla della sua sfera di influenza, quindi non di quello che è suo, ma di quello che è di sua influenza fuori dai suoi confini, evidentemente hai la ripetizione storica di ciò che ha portato alle colonie prima e al 14 dopo. quando vedi gente che costruisce isole artificiali nel Pacifico. Quando, per dire che la storia si è rimessa a correre, quando c'è la Brexit, il giorno dopo sui giornali di Mosca scrivono: non è l'Inghilterra che ha lasciato l'Europa, è l'Europa che lascia l'America. Evoca di nuovo lo scenario: potenze di terra, potenze di mare e il dilemma non ancora risolto, Waterloo. Fu una vittoria o fu una sconfitta? La storia ha ripreso a correre. Ultimo punto, la crisi generale dell'Europa. L'Europa, dalla fine della guerra fino alla caduta del muro, ha una dimensione essenzialmente economica. Il mercato europeo comune, chi non è più giovane ricorda gli altiforni, l'agricoltura, una immagine positiva e progressiva di sviluppo e di benessere. Molto più caldo dell'interesse della BCE, vedere gli altiforni, i traffici, la libertà. Tutto cambia con la caduta del muro di Berlino. Cambia nel mondo, cambia soprattutto in Europa. Primo, l'allargamento. L'allargamento non è stato solo un fatto geografico, territoriale, è stato anche un fatto politico. Un po' per la domanda di democrazia che veniva da quei popoli, un po' per un'ultima ragione che dirò alla fine, ma l'Europa cessa di essere solo un'entità economica e diventa un corpo politico. Se 10 anni fa avessi chiesto a uno studente: conta più la Corte Costituzionale italiana o la Corte di Giustizia del Lussemburgo? Mi avrebbe detto quella italiana. Adesso è esattamente l'opposto. La Corte di Lussemburgo dice un diritto sovranazionale, sovracostituzionale. Quel diritto deve essere disapplicato, applicato dalle nostre corti, che non possono più applicare il nostro, ma riferirsi a quello. Questo ci porta a una riflessione. I padri o i nonni dell'Europa che dicono di averla fatta, per esempio, senza averla capita alla fine, per esempio dicono: la Turchia deve entrare in Europa e voi avete fatto l'errore a non farla entrare. Un conto è l'ingresso nello spazio economico, un conto è l'ingresso nell'Unione Europea, cioè nella dimensione politica e giuridica dell'Europa. Ma voi pensate che la Corte di Lussemburgo, che dice il diritto stile Elio Gabalo, tipo la famiglia orizzontale, sei uomo di giorno, donna di pomeriggio, poi di notte puoi scegliere, può imporre quel tipo di giurisprudenza a un paese di diritto musulmano con le sanzioni? Ma se entri nell'Unione, questa è la conseguenza. Chi ci parla di Europa probabilmente non ha capito cosa è l'Europa diventata. La globalizzazione. Nell'idea era: noi abbiamo fatto il mercato comune, entriamo nel mercato globale. No, non è stata l'Europa che ha determinato la globalizzazione, ma questa che è entrata in Europa trovandola impreparata. Noi stavamo qui a fare il mercato perfetto, le regole perfette, la concorrenza perfetta. I nostri lavoratori, le nostre imprese erano costrette a convivere con e a competere con oligopoli, monopoli perfetti, economie di comando, che vuol dire comuniste, e così via. Quarto, l'euro. Puoi essere a favore o a torto, poi a tarda notte si può anche decidere cosa dire su questo, però è certamente la prima volta nella storia che c'hai una moneta senza governi e governi senza moneta. È un esperimento. Quarto, la crisi. La crisi non era prevista. Se voi leggete i trattati, esperienza che vi consiglio di fare durante le notti di insonnia, così crollate subito, non trovate la parola crisi. La trovate solo in 2 sperduti paragrafi. Una volta crisi per calamità naturali, una volta crisi per sbilancio dei pagamenti in un singolo Stato. Crisi generale non c'è. Siccome i matrimoni, i trattati internazionali, quelli europei, sono come i matrimoni si fanno nella buona e nella cattiva sorte. I trattati europei sono fatti solo nella buona sorte. La cattiva non è prevista, perché l'ideologia è quella positiva e progressiva. Ti possono dire era un'ideologia illuminista? No, perché gli illuministi non erano coglioni come questi. Per inciso, siccome il reato è prescritto, il primo fondo europeo proposto dal governo italiano nel 2008 fu costituito con strumenti di diritto privato. Venne il notaio all'Ecofin, perché non c'era lo strumento. Poi è stato regolarizzato nei trattati. Ultimo punto, ed è quello forse più impressionante, è la hubris, cioè dire la follia, l'onnipotenza che acceca i potenti. Nell'89, per ragioni simili o per logiche o composizioni di gruppo simili a quelle che hanno causato la globalizzazione, quindi gli illuminati, persone che vogliono bene ai popoli, infatti sanno come si deve vivere, anche qualche volta qualche interesse di lobby o di corporazione, ma nell'insieme si decide che l'89 è l'anno zero dell'Europa. Nell'89 si unifica la Germania, poi si unifica la moneta, poi si unifica la vita degli altri. Se tu vuoi fare un mercato, unifichi le cose che si muovono sul mercato. Cose diverse sullo stesso mercato impediscono il funzionamento del mercato, ma devono essere le cose grosse. In America hanno unificato le ferrovie, gli orari. In Europa, dall'89 in poi, ed è evidente nelle curve della legislazione, si comincia a unificare quasi tutto ciò che riguarda l'economia. Del tipo, secondo voi è fondamentale per il mercato che un trapano da artigiano sia uguale in Danimarca o in Calabria? Ma ciascuno dovrebbe essere libero di farsi i trapani suoi a questa dimensione. Un conto sono le aerolinee, un conto sono gli strumenti di lavoro. Da lì si esce e si entra nella vita degli altri, in una ossessione regolatoria che... Se vuoi essere buono devi dire che è integralismo giuridico, se vuoi essere meno buono devi dire che dietro c'è di tutto e di più. Ma l'ultima gazzetta europea, 2015, contiene regole lunghe 151 chilometri, estese per 30.092 pagine. E sono regole su tutto. L'ultima legge comunitaria che ho avuto il piacere di non votare si occupava di basilico, rosmarino, salvia fresca preparati per il risotto. La precedente si occupava dei viaggi in crociera, appunto a capo i viaggi degli immigrati. Anche solo per buon senso o per umanità potevi, articolo 9, articolo 10, sui camini. L'altra, i camini non possono essere fatti di materiale infiammabile, infatti nessuno vede il camino con la canna di legno. Ricordo che il presidente Prodi si arrabbiava perché gli citavo, io dal 97 facevo il caso dei fagioli e delle robe, si arrabbiava perché tiravo fuori il regolamento sul furetto, sul passaporto europeo per il furetto. La domanda, hai mai visto un furetto o un furetto col passaporto? La risposta era di grave irritazione rispetto alla... l'ultimo, mi pare, testo europeo da noi è sulla prevenzione rispetto all'attività degli animali esotici nocivi in Europa. La verità politica, l'essenza, e poi cerco di finire, è un po' questa. Non ha senso che un anziano che vive in una casa di 3 secoli sull'Appennino o in Normandia sia costretto a rifarsi, mettendo la norma, l'impianto della luce di casa sua. Non ha senso che ci sia la direttiva sulle valvole termostatiche, sui termosifoni. Non ha senso un'infinita quantità di cose che per i grandi sono piccole, ma per i piccoli sono grandi. E questa è la ragione della reazione dei popoli ed è una delle ragioni, per esempio, del voto in Inghilterra. Hanno bloccato da ultimo, temendo quello che poi è stato comunque, la direttiva sui lavandini e sulle tazze dei bagni. In nome della Dea Acqua, quindi l'ambiente, c'erano 120 pagine di regole su come devono essere fatti gli impianti igienici di casa tua. In generale la visione del mondo era: i cessi in Asia sono Toto e in Europa sono Geberit, che era già pronta per standardizzare questa roba. I popoli hanno reagito, hanno votato contro, ed è questo il principio della crisi rispetto al modello che c'è stato finora. Come chiudere? Tre ipotesi. Insistere con l'Unione come è stata finora, con l'elevato rischio della disunione, della reazione. Tornare agli Stati in azione o immaginare la Confederazione. Allora, insistere con l'Unione come c'è stata finora mi sembra che sia un pochino difficile, anche se guardi il voto dei popoli, che non è populismo. Un conto è il tribuno della plebe, un conto quando c'ha il 30-40% dei voti. È una realtà diversa, può piacerti o no, ma è una realtà politica. L'alternativa è il regresso agli Stati come erano isolati dopo la guerra, prima dell'Europa. Può essere che se viene giù tutto questa sia la realtà. E quindi devi anche immaginare come gestire una realtà di questo tipo, sapendo che rispetto ad allora il mondo è radicalmente cambiato, perché si sono sviluppate nel mondo forze globali non difficilmente resistibili da parte di singoli stati. Nel 2011 ci ho avuto come l'impressione di quello che potevano fare. Gli attuali migliori manuali di destabilizzazione ti dicono che si comincia da una banca, possibilmente piccola, perché è lì che determini, con la banca vicinale, l'effetto di paura popolare. Quindi può essere che si ritorni agli Stati in azione, padroni del loro passato, ma difficilmente, incertamente padroni, se isolati del loro presente o del loro futuro. Se accade, accade, ma è un esercizio molto incognito. Terzo è la cosiddetta confederazione, come hanno fatto in America al principio. Metti insieme l'essenziale e lasci alla sovranità di singoli stati ciò che non è essenziale. Metti insieme la difesa e l'industria della difesa e l'intelligence e lasci alla sovranità degli stati nazionali, per esempio, i termosifoni. Grazie.
Allora, cominciamo se ci sono delle domande dal pubblico, ovviamente sempre con un certo ordine, c'è Carlo Manno, se non sbaglio, che è il padrone del microfono, e quindi magari cominciamo con due o tre domande, poi magari torniamo anche qui che c'è.
Se mai una alla volta, siccome sono vecchio e stanco.
Sì, 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 uno per volta, insomma, ecco, non ammucchiamo i temi e le cose. Aspetta che ho tanti mezzi.
Buonasera, è Ilaria Marullo. Io ho due domande. Ho trovato innanzitutto interessantissimo il suo libro. E la prima riguarda il discorso della degenerazione finanziaria. In particolare domani ci sarà la riunione del consiglio direttivo della BCE e sicuramente Draghi sarà costretto a rispondere su quella che è la situazione relativa al bazooka di Draghi, appunto, e quindi il quantitative easing. Per parafrasarla, sul futuro o futuro, appunto, che cosa ci aspettiamo rispetto a quella che può essere una probabile restrizione anche che verrà messa in atto? E la seconda invece, diciamo, va più nel particolare sul discorso Lampedusa. Prendo Lampedusa proprio perché nel 2011 comunque era un discorso che l'aveva interessata in particolare, e riferimento appunto all'immigrazione. Dal 2015 Lampedusa, che grazie al governo Berlusconi appunto nel 2011 aveva avuto delle agevolazioni in merito alla tassazione, proprio per favorire quelli che erano anche appunto i pescatori, il turismo, non pagava più le tasse. Dal 2015 ha ricominciato a pagarle. In realtà, diciamo, quello che adesso Renzi però propone dal marzo 2016 è nuovamente l'idea di creare una zona franca a Lampedusa. Quanto questo può aiutare l'economia reale e quanto invece il problema resta comunque l'immigrazione, e quindi anche il discorso della zona franca è fondamentalmente uno specchietto per le allodole?
Grazie. Dunque, rispondo anche alla domanda. I cinque presidenti, il documento esiste, sta sul sito di tutti, credo. Comunque deve essere il presidente dell'Europa. Sapete chi è? Gode di larga popolarità. Il presidente della Commissione Europea, che è Juncker. Poi deve essere il presidente della BCE, sarà il presidente del Parlamento Europeo, e poi non so chi è. Entità negligibile. No, detto questo, il documento esiste e rispetta perfettamente l'ideologia e la filosofia. Prima viene l'attività bancaria e finanziaria, poi quella fiscale, poi alla fine la politica. Ma che tu possa fare l'ordine politico partendo dall'ordine bancario, avendo poi avuto la geniale intuizione del bail-in, sono l'unico che ha votato contro, ma insomma, questo è, ti dà l'idea di che tipo di lucidità. Non so cosa fanno, è il giovedì di solito che avviene la cerimonia di è giovedì che avviene la cerimonia di Francoforte, non lo so. Diciamo che la produzione di moneta non ha prodotto finora l'effetto voluto. Ai miei tempi l'inflazione era il nemico da combattere, adesso sembra l'amico da creare, ma l'amico non si fa trovare. E questo credo che marchi una qualche idea di fallimento di quella politica. Credo che l'abbiano capito anche da quelle parti. In ogni caso i tassi zero sono un dramma. Marx, che con qualche application politica magari ha esagerato, ma le analisi a volte ci prendeva e diceva: quando ci sarà il tasso zero sarà la fine del capitalismo. Noi abbiamo il tasso anche sotto zero, quanto può, in che termini durare? Viceversa, eletto il presidente degli Stati Uniti d'America, la Fed un minuto dopo alza i tassi. Cosa succede al paese che è il terzo debito pubblico del mondo, senza avere la terza economia del mondo? Non lo so, però scenari di un qualche tipo di Lampedusa. No, invece vi dico una cosa che trovo interessante. Quando nella finanziaria, anzi nella stabilità, che è un eufemismo perché mi sembra instabile più che stabile, tuttavia dice: ah no, se l'Europa non ci riconosce i soldi sui migranti, noi, e così via. Allora c'è una piccola differenza. Alla Turchia l'Europa dà i soldi, gli dà 3 miliardi, per inciso anche nostri. Quelli che il governo italiano dice li voglio dall'Europa sono soldi nostri. C'è anche l'Europa gli dà i soldi, gli dà il permesso di spendere i nostri soldi in deficit. C'è una piccola differenza. Una zona franca a Lampedusa mi sembra francamente un po', come dire, forse ai tempi era un'idea di generosità, ma con il dramma che esiste e insiste su quelle rotte in quei termini, mi sembra che uno che vada lì a fare shopping sia abbastanza... Ma sono convinto che l'Europa è così scema che te lo nega. È quasi certo che ti nega anche la zona franca.
C'è prima un'altra, poi vabbè, gestisci la tu la cosa delle prenotazioni.
Sì, professore, buonasera, Gabriele Di Nolfi. Innanzitutto mi congratulo per la completezza del suo argomentare, e non solo per il senso storico ma per il senso del reale, che è qualcosa che manca abitualmente dappertutto. Ora, sono molto d'accordo sulla sua terza posizione, quella sull'Europa, sulla Confederazione impostata così come l'ha impostata, che a mio avviso è di carattere imperiale. Ciò premesso, la domanda che le pongo, anzi le pongo due domande. Una prima è, lei mi ha detto giustamente i popoli stanno ribellandosi, ed è vero, però a differenza, io noto che in tutto lo scacchiere europeo coloro che dovrebbero raccogliere la ribellione dei popoli sono degli anchormen o dei tribuni o dei saltimbanchi che hanno pochissima capacità di proporre delle cose, con eccezione forse nel mondo mitteleuropeo. E quindi come si può sperare che questa protesta possa concludersi in qualcosa che non sia soltanto un vantaggio elettorale, perché sappiamo benissimo, soprattutto oggi, che non c'è possibilità di cambiare le cose se non si arriva anche a un'interazione con forze economiche e non soltanto economiche. E la seconda è che, se non vado errato, se non mi sono perso qualche passaggio e non sono rimasto arretrato, mi sembra che lei abbia una posizione molto interessante sull'euro, se ce la vuole raccontare. Grazie.
Dunque, no, i popoli per ora votano, non si ribellano. Può essere che passino alla fase 2, ma attualmente votano. È un voto che non viene apprezzato dalle élite. Se vale una cosa divertente, il referendum. Il Regno Unito è entrato nella Comunità Europea, così allora si chiamava, con un referendum. Ne è uscito con un referendum. Nell'élite quello era democratico, questo è demoniaco. Ma è un referendum. I popoli stanno tornando sulla scena della storia e per ora, e spero, penso, per fortuna, lo fanno con strumenti democratici, usando il voto molto più esaggiamente di quelli che vorrebbero diverso. Noi ci abbiamo in giro gente che dice la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti definiti dall'Economist di Londra. E se proprio i popoli votano male, si sciolgono i popoli. E io sono fiducioso sul voto dei popoli. Il voto dei popoli postula leadership, gruppi, ideologie che sono ancora in formazione, oggettivamente. Lei ha detto a est c'è il gruppo di Visegrad. Nei misteri della storia non si sa mai cosa c'è dietro, cos'è. Secondo alcuni ambienti sono in un qualche modo mossi da Londra, come nella tradizione. Può essere che no, però certamente molto si sta muovendo e tornano, come dire, i principi e i valori degli stati-nazione. Nessuno è contro l'Europa, sono contro questa Europa. Che nella formula dell'Unione tradisce le ragioni per cui sono stati fatti i trattati di Roma, per esempio. L'euro, non lo so, mettiamola in questi termini. Le racconto una storia, allora, che poi è vera, o meglio, ormai la storia emerge dal passato, cominciano a raccontartela. Nel 98, sul lago Lemano si incontrano i banchieri e gli industriali tedeschi in zona neutrale e la discussione è se fare o no entrare l'Italia nell'euro. Vincono gli industriali che hanno paura dell'industria italiana, che svalutando, come si faceva in modo molto forte, li avrebbe allora spiazzati. A quel punto la storia cambia, perché fatta la scelta politica di far entrare l'Italia nell'euro e fatta la scelta di non avere più la lira, cade il differenziale del marco sulla lira, poi smartellando un po' arriviamo anche al 3%. Quelle condizioni non ci sono più. e cioè dire, è vero che abbiamo per esempio ancora la seconda manifattura d'Europa, ma non abbiamo più la forza che aveva allora l'industria italiana, perché moltissimo è andato via, è andato perduto, è stato indebolito, e molta di quella manifattura è subfornitura tedesca. Quindi non è che noi svalutiamo, sono loro che ci svalutano. Quindi una ipotesi, poi io credo molto a quello che ti dice la gente, di quello che sente e così via, però se ti dicono usciamo per sfondare il 3%, perché no? Però non dimenticare che abbiamo il terzo debito pubblico del mondo e non puoi a lungo continuare a fare più deficit che prodotto interno lordo. Prima o poi il conto ti ritorna. Nozione questa che non mi sembra particolarmente condivisa dalla Presidente del Consiglio pro tempore. Secondo, svalutiamo, andiamo, torna il problema. Non abbiamo più la forza di una volta, quindi se ci sono ancora molte ragioni per cambiare, per protestare, ci sono però anche ostacoli rispetto a una ipotesi di... E poi alla fine la domanda è questa. Me la faceva anche un mio amico che per un paio di giorni si convinse di riuscire a firmare la sua moneta in un paese europeo. Chi firma? La moneta è fiduciaria. Tu devi dare un pezzo di carta e scambiarlo con uno che ti dà il petrolio del riscaldamento. Chi firma? Qual è la classe dirigente? Qual è il gruppo di persone? Quali sono le forze e la credibilità? Einaudi? Non c'è più. Non ho idea, insomma, però sono enormi i problemi. Alla fine resto piuttosto ottimista. Sicuramente è stato fatto in danno dell'Italia e a favore delle banche tedesche e francesi un devastante colpo di Stato nel 2011. I colpi di Stato li puoi fare con i carri armati, li puoi fare occupando la radio, li puoi fare in tanti altri modi. Quello fu un colpo di Stato. Da allora noi siamo ancora più deboli.
Si sente? Se no faccio senza. Buonasera professore, Guido Pepani. Mi associo ai ringraziamenti di chi ci ha preceduto per questa interessantissima lezione che ha toccato dei punti fondamentali di particolare interesse, specie per un giovane libero professionista come me di chiara matrice europeista. È proprio dall'Europa io vorrei partire. I pesi e i vincoli che l'Europa ci sta ponendo sono effettivamente una zavorra o possono essere un paracadute? Nel senso, la genesi storica dell'Unione Europea, tutti nota, è il superamento della storica inimicizia franco-tedesca e il mantenimento della pace all'interno dei confini dell'Europa. Questo mantenimento della pace si è strutturato su un compromesso storico che non è riuscito a erodere il concetto di sovranità nazionale prima evocata. Bismarck, fautore dell'unificazione tedesca, diceva l'unione, l'unificazione si fa col ferro e col sangue, non con le chiacchiere. Qual è la domanda? È ammissibile una confederazione di stati che non rinunci in toto alla propria sovranità individuale e per farlo non bisognerebbe per forza passare da un atto di forza? Seconda questione, il concetto di neocolonialismo che lei prima ha paventato. Una possibile soluzione della crisi mediterranea sarebbe un nuovo utilizzo della forza a casa loro per ricostruire le condizioni di mercato ottimali per sviluppare quelle terre? Grazie.
Ho come l'impressione che lei è un po' europeista e mercatista, No, allora, la storia dell'Europa è come l'ha detta, ce la siamo detta, dopo la guerra inizia una fase di unificazione del mercato, poi fanno i trattati di Roma e via si arriva fino all'allargamento. La retorica era ha evitato le guerre. Io credo che il mondo sia così cambiato dopo Churchill diceva: non due guerre, un'unica guerra con in mezzo un lungo armistizio. Dopo una guerra di quel tipo, immaginare che ancora ci sia gente che ha voglia di fare il salto nel cerchio di fuoco può essere, ma insomma non mi sembra diffuso, siamo popolazioni molto vecchie, tutto sommato piuttosto ricche, può esserci che ci siano delle reazioni, ma io credo che davvero l'errore fondamentale sia stato unire troppo e in quel modo, e cioè un gruppo di sonnambuli che si mette a disegnare la tua vita. Guardate le foto di gruppo, sembrano le foto di una forza vendita in gita premio, cioè come dire, no. Se guardate le foto dei vecchi leader, erano impressionanti, era gente che era stata in guerra, che era stata in galera per le sue idee, che aveva combattuto, lotte, c'è stata una... io resto convinto del fatto che andare avanti con questa unione sia molto difficile, anzi negativo. Tornare indietro può essere fatale, ma è comunque molto difficile da gestire. Se sbagli, politico, non è che vai a casa, vengono a prenderti a casa, che è un po' diverso. E l'alternativa è tentare la Confederazione. La Confederazione l'ha fatta in America. Alla fine eravamo così anche noi, prima della follia dell'89. Ogni Stato, se leggi i trattati, trovi che sono basati sul criterio della sussidiarietà, che vuol dire fai sopra solo le cose che non puoi fare ugualmente bene sotto. Se le puoi fare bene sotto, le fai sotto. Sopra solo l'eccezione. Purtroppo la follia, la hubris, ci ha portato a fare l'eccezione diventa regola e tutto si fa da sopra. In un apparecchio di questo tipo c'è sicuramente dentro tecnologia e regole europee, non vedo la marca, ma le regole sono l'altro giorno stavo facendo un seminario sui marchi e mi ricordavano che nel 2002 apparve la contraffazione cinese del marchio Unione Europea. Voglio dire, io credo in un'Europa che unisce e identifica l'essenziale, e cioè dire la difesa, e l'intelligence, quello che adesso è fondamentale per i popoli. La vecchia Europa, i popoli cosa chiedevano? La pace, un po' di benessere, e la risposta gli veniva. Adesso cosa vogliono i popoli? Vogliono la sicurezza. Se non capisci che questa è la domanda a cui rispondere, forse e ti occupi invece, anzi distruggi la fiducia. C'è un'Unione Europea che scrive le regole sul risparmio come i bail-in. Lavora per i popoli o lavora contro se stessa? No? Allora, la sicurezza, io direi il tema fondamentale è la sicurezza, se volete anche la sicurezza del risparmio, questi sono i grandi temi, no? Non occuparsi di tutto e cosa. Quello che sta succedendo nel Mediterraneo non è una manifestazione di colonialismo, è una manifestazione di follia collettiva.
Un attimo, torniamo, c'era Andrea Antonini che doveva fare delle domande, poi torniamo nuovamente con... altre, un numero limitato comunque di domande, poi andiamo verso la chiusura.
Allora, nel corso del suo intervento mi sono appuntato alcuni elementi che avevo già avuto modo di notare all'interno del libro e che però poi nell'intervento mio non ho sviluppato, sul quale non ho voluto chiedere nulla, però poi sono ritornati, come si dice, di stretta attualità proprio a seguito della sua illustrazione, il primo dei quali è quello che riguarda le migrazioni, giustamente definite migrazioni e non immigrazione, perché l'immigrazione, abbiamo avuto noi anche il caso di illustri, diciamo così, attori o aspiranti attori più o meno famosi
che ci leggevano manifesti dell'immigrazione italiana in America, ovviamente dimenticandosi di dire, no, che un continente giovane, semideserto ed in pieno sviluppo non è esattamente la stessa cosa di un continente vecchio, sovrappopolato e in recessione. Però qui, a parte questi elementi, diciamo così, un po' discriminanti che pochi segnano, pochi si ricordano di citare, esistono degli studi sul flusso migratorio. Allora, da questi studi e anche dai dati, sono dati comunicati dal Ministero degli Interni, peraltro, si evince che dai posti dove c'è la guerra, la percentuale di migranti, come si chiamano oggi, in verità sono tutti clandestini, però perché il loro status è quello, però quelli provenienti dagli stati dove c'è la guerra sono una percentuale irrisoria sul totale. Dati del Ministero degli Interni classificano, secondo queste provenienze, tutte ovviamente sahariane, cioè tutte africane, alcune sahariane, altre da altre parti, comunque sono Mali, Benin, Camerun, Costa d'Avorio, Chad, Niger, Burkina Faso, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Gabon, Guinea, Bissau, Guinea Equatoriale, Senegal e Togo. Allora capita che da questo studio, nel quale mi sono imbattuto occasionalmente, capita che tutti questi paesi adottino un'unica moneta, che si chiama il franco FCA, che è una moneta legata con tasso fisso all'euro. Un euro, 655,95 CFA. Allora è plausibile pensare, perché poi immagino che su questa cosa dei tassi fissi abbia anche qualcosa da dire, è plausibile pensare che questi popoli non scappino dalla guerra, non scappino dalla miseria o da qualche pericoloso dittatore, né tantomeno scappino dal clima, perché adesso ci sono anche i migranti climatici, perché immagino che per conformazione stiano meglio al caldo che al freddo, ma scappano dalla austerity. Cioè il cambio fisso di paesi economicamente più sviluppati rispetto a paesi economicamente meno sviluppati, peraltro lo stesso studio dimostra come il livello di debito pubblico, ovviamente, ma questo è fatale, insomma, di questi stati sia perfettamente in linea con quello imposto, perché di fatto non credo abbiano grosse possibilità di emettere titoli di Stato così appetibili al mercato internazionale leggendo i nomi, però di fatto un debito pubblico bassissimo, un cambio fisso, e la maggior parte delle persone che arrivano qui provengono da questi paesi. Allora la domanda sostanziale è: questa austerity che gironzola un po' alla conquista del mondo, non è forse questa la prima causa di quella che sarà anche l'autodistruzione di questo tipo di Europa e che sta distruggendo adesso altri stati? E questa è la prima domanda. La seconda domanda la faccio così al volo, richiedo diciamo più una battuta che non una domanda, e cioè io ricordo alcuni articoli di stampa, molti articoli di stampa prima del referendum inglese, no? Quello che peraltro tutti si sono, qui in Italia tutti si sono come dire sbrigati a dire che da noi non potrebbe mai succedere, perché noi non possiamo votare sui trattati europei, quindi tutti tranquilli, noi non lo possiamo fare questa cosa. Però rispetto a quello che scrivevano il giorno prima, per carità di Dio è presto per dirlo, sono passati pochi mesi, però a me non sembra che loro siano precipitati in un abisso di fame e disperazione, perlomeno non più di quanto non lo fossero prima. Allora forse anche tutte queste, come dire, campane non hanno dimostrato la loro strumentalità. Ripeto, ancora presto, la loro strumentalità, e poi i fatti invece diranno che non è esattamente così come veniva paventato e che è solo una certa stampa che è complice di un certo meccanismo.
No, questa dei tassi fissi no, non la sapevo. Mi sono dimenticato di dire, ma lo dico adesso. La attualmente ancora vigente, mi sono dimenticato di andare all'ufficio brevetti, ma l'attualmente vigente legge sulla immigrazione l'ho scritta io. Fu presentata per la raccolta delle firme in Cassazione, fu gazebata, poi vinto il governo, diventa la legge Bossi-Fini. Il contributo è solo nella introduzione delle sanzioni, delle pene. L'impianto di quella legge aveva l'articolo 1, era aiutiamoli a casa loro, ed era l'idea della cosiddetta detax, e cioè dire tu vai in un negozio, compri un paio di scarpe, le paghi 50 euro, un punto dell'IVA, se il negozio è convenzionato via volontariato, via con l'Africa, quel punto d'IVA lo rinuncia allo Stato e va in Africa. Questo era l'impianto politico, cioè dire aiutiamoli a casa loro. Già si vedeva quello. Io mettevo, quando scrivevo le relazioni, mettevo sempre una cifra. E la relazione del 90, quella ufficiale, no, questa è del 99, diceva all'alba del terzo millennio si presentano e si confrontano in Europa due opposti modelli di società. Il modello della società universale multiraziale e il modello cristiano di una società equilibrata tra presente, futuro e passato, locale e globale, tra forze nuove che premono dall'esterno e valori storici radicati nella tradizione. Questo è nella relazione alla legge sull'immigrazione, che poi diventa la Bossi-Fini due o tre anni dopo. Ma la base era aiutiamoli a casa loro. Io ricordo che l'idea della detax l'avevo scritta su Le Monde. Ho sbagliato la data perché uscì l'11 settembre 2001. E quindi altri fatti hanno preso attenzione. L'Europa l'ha sempre negata e credo sia stata una follia, perché un euro qua vale un euro in quei paesi vale molto di più. Io credo che non sia solo questione di cambi fissi, credo che per legioni e legioni di persone l'Europa sia il luogo di arrivo e non per caso si muovono i più abbienti, i più forti, non quelli più deboli. Questo causerà ulteriore disperazione, perché se restano i più deboli sarà ancora peggio. Ma sono fenomeni che si sviluppano su scala non immaginabile, temo. Questa è la ragione per votare bene, costruire i muri, cercare di equilibrare il più possibile questi fenomeni. Certo, non organizzare crociere per lo sbarco da noi. L'Inghilterra, è troppo presto per dirlo. Io ricordo la notte, non c'era ancora il risultato, ero in televisione, c'era in collegamento il senatore a vita Monti, che guardava con profondo scetticismo. Poi c'è un leghista che l'aveva fatto arrabbiare, e allora io ho cercato di raccontare televisivamente, ho detto gli ultimi 20 anni, come secondo una tradizione scientifica abbastanza accreditata gli asteroidi muoiono per, scusate, i dinosauri muoiono perché sulla Terra si abbattono dinosauri che bruciano le grandi foreste, impediscono la vita ai grandi animali. Noi abbiamo avuto questi fenomeni, l'allargamento, l'immigrazione, questa roba qua. E poi ho detto sul voto inglese, vi siete chiesti come mai in tele una delle robe, adesso esce la quinta serie, sia più seguita sia Downton Abbey? Downton Abbey evoca la tradizione imperiale, la storia dell'Inghilterra. Il signor Monti disse basta, mi rifiuto di prendere parte a una trasmissione di entertainment con gli asteroidi, i dinosauri, Downton Abbey, e se n'è andato, e vabbè. Però è troppo presto, vedete, in Inghilterra sono in realtà due, ed è Londra e il resto. Londra è un posto dove ti chiedi cosa ho fatto di male in vita mia perché non ho la Bentley. Il resto è la vecchia Inghilterra, rurale, anche industriale per certi versi, molto diversa. E credo sia presto per fare un bilancio. E non credo che sia del tutto positivo, soprattutto per Londra. Quindi Ma è presto per...
Sì, Carlo Manno tiene l'ordine degli interventi.
Adesso voglio fare due premesse, poi faccio la domanda. Lei è di scuola americana, secondo me. Lei è di scuola americana di formazione, economicamente parlando. Poi lei è un filosofo, più che altro. Penso che lei sia un filosofo, che è stato l'economia. Domanda. La variazione che avverrà il 4 dicembre 2016, che decide se vince Trump o vince la moglie di Clinton, che Clinton non è. Che cosa vede lei in prospettiva se vince uno o se vince l'altro? Cioè in maniera equidistante e obiettiva. Per esempio, non gli faccio una domanda che preferisce, però quali sono i due scenari che lei vede lei?
Le peggiori domande. Le domande più, più difficili. Vabbè, no, allora, io ho studiato legge. Faccio il professore di legge, non sono un economista, non sono di scuola americana, sono proprio fuori da quel tipo di ideologia, di cultura economica poi soprattutto. Detto questo, grande rispetto e attenzione per tutto quello che avviene in quel paese. Filosofo è un complimento, magari. Detto questo, cosa viene io so che cosa rappresenta. Allora, vabbè, è la prima volta che lo dico, tanto lo dovrò dire. Allora, primo, se ci avete fatto caso, sono tutti vecchissimi, cioè tutti la mia età o più o meno. Vuol dire che hanno rottamato l'ideologia del giovane. Questa è una informazione che andrebbe anche data alla Presidente del Consiglio pro tempore. Cioè, essere giovane non vuol dire nulla, va bene? Cioè dire, questi sono venuti fuori sul presupposto dell'esperienza, della conoscenza, vera o presunta, ma l'idea che se sei un giovane sei la guida, l'hanno archiviata. Secondo, ho cercato di dire, soprattutto Sanders e poi Trump rappresentano la reazione contro gli eccessi della globalizzazione e quindi contro la delocalizzazione industriale, contro l'eccesso della finanza. Che cosa può succedere? Se vince la candidata, io credo non grandi cambiamenti se non in politica estera. E lì sono delle incognite da mettere in conto. Ma certamente c'è stata una politica estera diversa da quella tradizionale. Il vecchio Kissinger diceva è finita l'URSS, ma è rimasta la Russia. E quindi deve tenere conto delle forze, della storia, delle tradizioni. Qui è abbastanza un'incognita. Non avrei il terrore o preoccupazioni se vince l'altro, per una ragione molto semplice. Primo, non è il presidente degli americani, è il presidente degli Stati Uniti d'America, una cosa un po' diversa. Non è il capo del governo, è il capo dell'amministrazione. È una cosa un po' diversa, cioè la cifra democratica americana va vista anche passando attraverso queste parole. Secondo, se hai il Congresso e il Senato hai forza politica, se non le hai sei impegnato in una estenuante attività di trattativa, di solito destinata a non finire particolarmente bene, ovvero puoi esprimere le tue idee, ha una grande forza simbolica, ma poi da lì a metterle in concreto ce ne passa. Io ho visto ministri americani che camminavano sulle mani per andare da un senatore. Poi ci sono le strutture, le agenzie, NSA, CIA, sono 20 circa. Poi ci sono i dipartimenti, quindi io non credo, dirò una cosa che non va bene, non so, non è politicamente corretta, ma non credo che la vittoria dell'altro sia portatrice di particolari rischi, perché comunque hai una serie di limiti, di fattori di peso, di contrapeso, che non puoi ignorare. Presidenti che hanno vinto la Casa Bianca, ma non il Congresso, non il Senato, non sono riusciti a fare... Certo, hai sempre una grande forza simbolica, però è difficile che... Torno a dire, sei Presidente degli Stati Uniti d'America, non degli americani. Gli Stati eleggono ciascuno due senatori. Non è esattamente il Senato che verrà fuori col referendum, ma quello è un altro discorso.
Dobbiamo essere stringenti perché dobbiamo fare un'analisi.
Credo che non cambi molto in realtà.
Buonasera, Carlo Piras. La politica insensata degli americani in Siria ha aggravato ancor più, dopo tutte quante le varie primavere arabe, la crisi di questa migrazione epocale e ha messo in ginocchio non soltanto la Siria, ma ha creato grossissimi problemi all'Europa. In tutto questo scenario la politica degli Stati europei sembra ancora più miope. L'unico paese che non fa parte dell'Europa, che sembra invece essere un tantinello più sensato nella gestione di questo tipo di crisi epocale, sembra la Russia di Putin. Che ruolo, la mia domanda è la seguente, che ruolo può avere la Russia di Putin nello scenario a medio termine che si prospetta?
Dunque,
grazie.
Allora, io non credo che la tragedia della Siria sia causata solo dall'insensata politica americana. Francamente, lì di insensati ce ne erano tantissimi a prescindere. Sono stati fatti troppi errori, un po' da tutti, a partire dall'Iraq, da come è stato invaso e poi smontato, causando poi tutto quello che è venuto fuori. Poi degli enigmi, cosa fanno gli Emirati, dove spendono e perché i loro soldi, perché fino all'altro giorno la Turchia vagheggiava l'impero ottomano e adesso ha... è tutto uno scenario molto, molto, molto complesso. No, sulla Russia, io un po' l'ho detto, come diceva Kissinger, un conto era l'URSS, un conto è la Russia. L'URSS è finita, ma la Russia è rimasta. E la Russia è un paese straordinariamente complesso, esteso su, non mi ricordo più quanti fusi orari, contiene popoli del tutto diversi e figure del tutto diverse. Una delle immagini più snobba è... Governare la Russia è un po' come, anche oggi, è un po' come tenere insieme Anna Karenina e Genghis Khan. È difficile essere democratici come lo intendiamo noi. Una cosa a cui non ottieni mai risposta è come mai a Yalta c'erano Churchill, Roosevelt e Stalin e adesso quell'altro è intoccabile. Era più buono Stalin o più buono Putin? Quindi realpolitik, cose di tutti i tipi. Certamente per come è fatta la cultura americana, quello lì non piace. Questo è oggettivo. Credo che abbia fatto anche abbastanza per non piacere a sua volta. Quindi non saprei che tipo di giudizio esprimere. Però siccome sono vecchio, vi racconto, come diceva nelle lettere persiane Voltaire parlava della Persia per non parlare della Francia. Allora io non vi parlo della Siria, la cosa vi racconto la tragica storia, per come l'ho vista, del povero Gheddafi. Premesso che a me stava sulle palle in un modo assoluto e quindi non accorrevo ai festeggiamenti e robe di quel tipo. Tuttavia era un uomo non comune e vi dà l'idea di cos'era il mondo. Alle Nazioni Unite ha la delega alla rappresentanza dell'Unione Africana, quindi a posizione di straordinario rilievo, arriva tutti a aspettare e si mette a parlare, credo, 2 ore, 2 ore e mezza, e nessuno poteva interromperla perché rappresentava una quota enorme dell'ONU. Poi arriva le domande, e le domande gli vengono dalle tipiche figure politically correct mondo della stampa anglosassone. Una comincia a dire: ma in Libia non c'è la democrazia? Che è una domanda molto profonda. E dice: come non c'è? Democrazia, guardate che me lo ricordo, non sto inventando, democrazia è una parola doppia, deriva da due antiche parole, demos e kratos. Io sto nella tenda, sulla mia sedia, il popolo intorno, quella è democrazia. Secondo dice: ma è vero che avete dei campi per bloccare? Dice: in effetti è così. Dice: ma quanti ne volete? 2.000, 20.000, 200.000? Dite, io ve ne mando. E la terza era sul seggio all'ONU. E in ballo era la questione a chi dare il seggio. In quel momento sembrava che lo volesse la Germania, e allora Gheddafi dice: ma lì ci stanno quelli che hanno vinto la guerra, a me non risulta che la Germania abbia vinto la guerra, la Germania la guerra l'ha persa. E poi, guardando la delegazione italiana, dice: va detto che Hitler si è dovuto suicidare mentre voi l'avete ucciso il vostro, che è una cosa molto, no? Cioè, quando incroci questi fatti è talmente complicato tutto da valutare, da vedere, da... Quando avviene la decisione della Libia, io ho fatto mettere a verbale che era la ripetizione, la storia non si ripete, ma della spedizione di Suez. Non molto. Di fatto, alla fine, forse non hanno la democrazia, certamente hanno un casino terribile, ancora adesso.
Ultime due domande, già prenotate, basta, è finito tutto.
Qui arriva la polizia, tra poco. Tra poco arriva la polizia.
Solo questo. Lei prima, quando al primo intervento, facendo riferimento alla Brexit, disse: non è l'Inghilterra che va via dall'Europa, ma l'Europa va via dall'Inghilterra. E ha fatto riferimento anche alla vecchia edizione di McKinley della terra contro il mare, insomma, come se l'Europa, diciamo, fosse, ritornasse su questo. Ecco, da questo è una cosa che andrebbe riflettuto per il futuro, cioè per gli eventi futuri. Ci può essere, anche riferimento a quello che è stato detto a proposito della Russia e della Siria, un'Europa che diventa continente, insomma, terra, e riesca a assumere un ruolo contro il mare, che poi è costituito dagli Stati Uniti d'America, dalla potenza marittima. Ma ecco, riferendomi a quello inciso che ha fatto lei in quel momento.
Io ho riferito notizie di stampa russa e aprivano lo scenario. In effetti blocchi enormi di interesse sono continentali tra la Germania e la Russia. Le sanzioni sono per gli altri, ma i blocchi sono operativi e attivi. Comunque, blocchi di interesse, di cultura, di tradizione. La Russia è un enigma. Io ricordo un vecchio capo di governo tedesco che ci disse: è vero, la lingua, la matematica, la musica, la letteratura sono come le nostre, ma c'è anche altro. Quindi non saprei dire. La Russia ha degli enormi problemi, per esempio, demografici. Cioè, una volta ti dicevano cattiva medicina, che era l'alcolismo. Adesso oggettivamente hanno dei tassi di declino molto forti, quindi quella che è stata la grande potenza continentale adesso un po' è stata divisa, un po' sta invecchiando molto più di noi, e ha un'economia piuttosto ancora basata sull'energia, quindi dipende da fuori, la manifattura interna non è il massimo della produzione. Sono scenari molto molto complessi. Io credo sia importante sapere di non sapere, questo sì, cioè uno che ha una fede dogmatica o delle informazioni assolute magari è da mettere alla prova, da no.
Vai con l'ultima domanda.
Buonasera, grazie innanzitutto di essere qui. Io ho lavorato decine d'anni nel comparto energetico e quindi mi riferisco a questo. L'Alcoa ha chiuso tanti anni fa perché non poteva più prodursi l'energia elettrica con il carbone del Sulcis. Gli è vietato dalla Comunità Europea di avere sovvenzionata l'energia elettrica perché sarebbero aiuti di Stato, quindi noi perdiamo l'unico produttore di alluminio primario che sta in Italia, insieme ai costi di lavoro e tutto. La Germania produce il 50% della sua energia elettrica con il carbone, noi quello del Sulcis non lo possiamo usare, che è completamente sovvenzionato, circa 1,5 miliardi di euro l'anno. In totale la Germania sovvenziona il proprio comparto energetico con 22-23 miliardi di euro l'anno. Altro punto, sempre per stare sull'energia, la Germania un paio d'anni fa ha imposto tramite la UE ai moduli fotovoltaici cinesi dazi del 64% e del 45% a protezione delle proprie grandi imprese che erano le prime in Europa, ma questo solo dopo che tutti i nostri produttori dei moduli fotovoltaici, Solsonica, Pedine 1, sono andati falliti. Allora la domanda è: come è potuto succedere? Cioè, non eravamo entrati in Europa alla pari? Io ho qualche anno, mi ricordo nel 1960, attaccavo sulla bicicletta l'adesivo Euromunita, no? Come è potuto succedere che siamo finiti in questa situazione che nessuno si immaginava? Quindi lei è un esponente che ha fatto un lavoro di critica enorme, no? Ma gli altri parlamentari, le altre forze politiche, quelle che ci votano per aprire ai pomodori tunisini, eccetera, eccetera, insomma, è chiaro il senso. Come è potuto succedere secondo lei?
Ma devo dire, fino, qui magari dico una cosa non particolarmente popolare, ma fino al 2010, primi 2011, il governo Berlusconi era rispettato e rilevante in Europa. Non è un nome, ma nel dicembre del 2010 stava passando l'idea italiana degli Eurobond, ovvero noi siamo un continente, abbiamo 27 economie diverse, abbiamo 27 bilanci diversi, abbiamo una moneta comune, non possiamo continuare a fare più deficit che prodotto interno lordo e quindi dobbiamo darci una regolata a tutti. E questa era la discussione italiana fatta nelle lunghe notti gotiche dell'Eurogruppo a Bruxelles. E la conclusione era stata: facciamo serietà sopra ma solidarietà sotto. Serietà sopra voleva dire che tutti presentavano i loro bilanci agli altri in modo da tornare nei paesi, nei parlamenti nazionali con una revisione del proprio bilancio, allora molto critica. Però sotto la solidarietà, con il fondo Salva Stati proposto dal governo italiano nel 2008, che avrebbe dovuto essere la base per emettere debito europeo comune, gli Eurobond. Adesso non è molto di moda il nome, ma nel 2010, dicembre io ho scritto con Juncker un articolo sul Financial Times sugli Eurobond, e non era persona che scriveva un articolo con il ministro italiano se non avendo dietro un preventivo consenso sulla proposta, e comunque era la proposta italiana quella di Eurobond, copiata da quella del 94 di Delors, ma era la proposta italiana. Tutto va abbastanza avanti e poi crolla tutto quando inizia la crisi greca. La crisi greca non è la vera crisi, la crisi vera era quella della Spagna, molto più grave e pericolosa per le banche. E allora comincia la dottrina, usiamo il fondo salva stati per salvare le banche. Siccome devi tentare di sopravvivere, dice va bene, ma il calcolo del mio supporto deve essere pari al mio rischio. Io al fondo salva stati, per salvare gli stati, corrispondo in ragione della percentuale del PIL italiano su quello europeo, il 18%. Ma se vuoi usare per salvare le banche, vediamo il rischio. Le banche tedesche e francesi erano fuori per 200 miliardi, noi per 20. E quindi l'offerta era contribuiamo, ma in ragione del mio rischio. A rischio sulla Spagna erano per 500 miliardi. All'obiezione solo per 20 corrisponde tutta la cascata di fenomeni, e cioè dire la lettera dei due patrioti che chiedono all'Italia di cambiare un bilancio appena approvato da loro stessi, cominciano gli spread e poi tutto quello che ne consegue. Il primo atto fatto al governo Monti è stato di firmare il capitolato di resa per il 18%. È stata distrutta quella che fino allora era, per esperienza, per competenza, per mille e una ragioni, una posizione piuttosto forte ancora. Roba del genere, come avviene adesso, ai miei tempi non era possibile. Certo, se c'hai Monti in giro...
Va bene, direi che possiamo anche andare verso la conclusione. Ancora ringraziamo Andrea Antonini e soprattutto il nostro ospite, senatore Giulio Tremonti, per questa interessantissima conferenza, e quindi ci rivediamo al prossimo appuntamento, sempre qui a Casa Pound. Grazie.